Signori, buonasera. Diamo inizio a questa nuova seduta del Consiglio Comunale di oggi, lunedì 24 novembre, ore 20:05. Saluto il Sindaco, il Segretario Generale e tutti voi consiglieri presenti. Al fine di ratificare la seduta, procedo alla lettura dei presenti. All'appello nominale, Cagliari Alessandro.
Presente.
Casetta Roberta.
Presente.
Maci Mariana, presente. Dal Favo Nicole.
Presente.
Dal Favo Margherita.
Presente.
Dal Favo Michele.
Presente.
Le Vigili Danilo. Franzoni Mattia.
Presente.
Gasperetti Bruno.
Presente.
Caseman Alessio.
Presente.
Martinati Sara.
Presente.
Mazzoni Paolo.
Presente.
Merlo Nicola.
Presente.
Pavanelli Marco.
Presente.
Pellegatti Matteo.
Presente.
Romeri Ivano.
Presente.
Russo Oscar.
Presente.
Beva Marco assente perché ha già prodotto l'atto di assenza. Quindi procedo anche alla nomina degli scrutatori. Nella figura propongo Marco, proviamo con Marco. Marco Pavanelli e Oscar Russo, va bene? Quindi 17 presenti e una assenza giustificata. Sì, prima di dare inizio alla discussione dei punti posti all'ordine del giorno, lascio la parola al Sindaco per delle comunicazioni. Prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Mi premeva, visto che so che il consigliere Pavanelli aveva parlato col segretario generale, perché presentate due interrogazioni, no? E queste due interrogazioni, visto i tempi anche di risposta, probabilmente non possono essere discusse entro la fine di quest'anno. Però soprattutto su una, credo che sia quella un attimino più, insomma, dove ci sia più attenzione, che quella sulla questione dei furti e sulla questione, il titolo era situazione della sicurezza pubblica del territorio comunale, richiesta dati aggiornati su episodi criminosi ed efficacia del sistema di videosorveglianza. Poi nel dispositivo erano state inserite tutta una serie di richieste su dei dati, sulla videosorveglianza, sulla questione dei furti, che sono chiaramente degli argomenti molto attenzionati in questo momento della nostra comunità, ma non solo, credo che sia un tema che c'è sia in Trentino che in Alto Adige, ma anche nel resto d'Italia. Però su questo poi ci sarà una risposta mia formale domani, perché ho ricevuto una relazione con dei dati puntuali e precisi da parte del comandante della Polizia Locale. Per cui l'unica cosa che posso dirvi è che la Polizia Locale e il Comando dei Carabinieri, sia nostro locale sia il Comando di Compagnia di Trento, dopo aver fatto anche degli incontri con il Comandante di Compagnia, io stesso e col Comandante della Polizia Locale, abbiamo fatto un accordo e sono stati fatti degli accordi anche con i comuni vicini, e voi avrete visto nelle settimane scorse che c'è un pattugliamento molto frequente, e soprattutto è stato rafforzato anche la verifica per le sostanze stupefacenti, per cui vedete spesso e volentieri che c'è un veicolo della Polizia Locale di Trento dove c'è il trasporto del cane. E sono stati fatti degli interventi puntuali sia su Mezzo Lombardo, su Mezzo Corona, anche venerdì, questo, per cui 3 giorni fa. Per cui io devo solamente ringraziare la Polizia Locale, il Comandante e i Carabinieri per quello che stanno facendo, e anche le altre forze dell'ordine. Abbiamo chiesto attenzione, l'attenzione c'è in paese. Poi giustamente non possiamo controllarlo tutto 24 ore su 24, però posso dirvi che i controlli sono stati fatti, verranno continuamente fatti, e sicuramente c'è un potenziamento di controllo su tutto il nostro territorio, non solo comunale, ma proprio di comunità di valle. Per cui poi ci sarà la mia risposta ufficiale. Poi invece, per quanto riguarda, voi avevate richiamato un evento successo su via Mazzini, purtroppo lì sono intervenuti i carabinieri e per avere i dati ai carabinieri non ce li danno, perché chiaramente ci sono anche delle indagini, e per cui io su quello non potrò rispondervi. Grazie.
Grazie, signor sindaco. Sì, penso di...
Contro ogni regola mi inserisco per un secondo e volevo solo dire che l'interrogazione era un'interrogazione che avevamo in pancia da un po' di tempo, che riguardava l'utilizzo delle telecamere, era questo il nodo. E poi c'è stato questo fatto di cronaca, noi non siamo soliti cavalcare i fatti di cronaca, lo ci conoscete da un po', e neanche le paure. Quindi voleva essere, diciamo così, la fornitura dei dati è finalizzata a ridurre il tasso di paura e cercare di riportare la realtà legata a fatti concreti e numerici e dare una rappresentazione corretta di quelli che sono effettivamente i dati di criminalità della nostra borgata. In più sostenere il fatto che vedere comunque come vengono investiti i soldi nelle telecamere, che è un investimento di sicurezza, noi riteniamo uno dei più efficaci, onestamente, che ci sono in giro, e quindi era un modo proprio per far vedere che comunque c'è l'attenzione e che gli strumenti che ci sono in campo sono anche efficaci. Era questo l'obiettivo della cosa.
Sì, prego, sindaco.
Sì, velocemente, sulla risposta che darò, dove ci sarà anche proprio la relazione del comandante, ci sarà anche proprio un richiamo dell'attività di videosorveglianza, dove viene evidenziata proprio l'importanza che ha sia sul nostro territorio ma sull'intera comunità, anche perché con la questione della lettura targa e l'ingresso dei mezzi anche che devono essere controllati, tante indagini sono andate a buon fine proprio per la nostra videosorveglianza. Per cui, come ha detto lei, sono soldi ben spesi, e per cui se potremo investire ancora su questo, anche se Mezzo Lombardo credo che abbia già investito, ci sono altri comuni vicini che dovranno investire un po' di più, però insomma è stato fatto un intervento negli anni che ci dà una certa tranquillità, però bisogna sempre tenere insomma le antenne molto alte, anche perché è quello che ribadiamo tutti i giorni alla gente, che quando vedono anche qualche persona magari che abbia, o una persona che non si vede spesso a Mezzo Lombardo ma che ha dei comportamenti un po' strani, che venga fatta una segnalazione alla polizia locale e ai carabinieri. Grazie.
Grazie sindaco. Diamo ora inizio al consiglio vero e proprio, partendo dal primo punto: lavori di riqualificazione ai fini culturali dell'edificio ex Martini, PIED 340/1 Comune Catastale Mezzo Lombardo, approvazione atti propedeutici alla programmazione dei lavori pubblici ai sensi degli articoli 50 e 49, comma 3, lettera B, del codice enti locali, approvato con legge regionale 2/2018. Prego, signor sindaco.
Magari io faccio una piccola introduzione. Allora, qua si parla dell'approvazione dei lavori, della progettazione e dei lavori per andare a reperire il contributo provinciale dell'ex Martini, il capitanato, dove voi sapete che l'amministrazione comunale già nel suo programma elettorale aveva individuato questo edificio perché venisse inserita la casa delle associazioni al piano terra, la sede del consorzio di promozione. Per cui poi questo sull'aspetto tecnico ve lo spiegherà il segretario, perché siamo dovuti passare in consiglio comunale a seguito anche di un cambio di normativa. Però rispetto al DIP che era stato approvato dalla giunta comunale in base anche a un progetto di fattibilità, l'edificio, alla luce anche di verifiche tecniche da parte di uno strutturista e da parte di un geologo, il quadro economico è esploso da 2.5 milioni, 2.6 milioni a 3.3 milioni. Per cui adesso noi abbiamo avuto un'interlocuzione con il presidente Fugatti, al quale avevamo chiesto il contributo per una parte, perché chiaramente il Comune di Mezzo Lombardo si è manifestato come sempre con grande serietà e non va a chiedere il 90%, l'85% del quadro economico, ma andrà a richiedere una quota e circa 750, dai 750 ai 900 li metterà il comune in parte attraverso un contributo della comunità di valle. Per cui dobbiamo fare questo passaggio formale per poi dar seguito alla gara per la progettazione, per cui siamo insomma sicuri che entro un paio di mesi ci sia da parte della provincia ci sia accordato il contributo, insomma, che a livello verbale abbiamo già definito anche in presenza del segretario con la dirigenza della provincia. Grazie.
Grazie sindaco. Prego segretario.
Sì, diciamo, al fine di presentare la domanda di finanziamento sul fondo di sviluppo locale, la provincia ha richiesto l'approvazione di un documento proprio ai fini del finanziamento. Però ha preteso, per tutti i comuni ovviamente questo, che quei documenti che sono stati previsti a livello nazionale ma che non erano di stretta competenza del Consiglio fossero approvati dal Consiglio stesso. Cioè, se vi ricordate, in passato probabilmente qui in Consiglio venivano portati i progetti preliminari delle opere superiori a 1 milione di euro per quanto riguarda il progetto. Avendo a livello nazionale cassato, diciamo, questo livello di progettazione, perché a livello nazionale ci si è concentrati solo sul piano, sul PFT e sul piano di fattibilità tecnico-economica, che è un po' più strutturato, un po' più abbondante del vecchio progetto definitivo, e il progetto esecutivo, quindi abbiamo solo questi due livelli, la Regione aveva inizialmente sostituito quel progetto preliminare con il progetto di fattibilità tecnico-economica da portare in Consiglio per l'approvazione. Anche questo a luglio di quest'anno, fine luglio, è stato cassato, cioè è stato tolto anche il progetto definitivo, il PFTE, e quindi il Consiglio non vedrà questi livelli di progettazione e li ha sostituiti con degli atti propedeutici ai lavori. Sono atti programmatori di indirizzo, al di là di quello che dice il DUP. Ecco, questi due documenti sono il quadro, diciamo, delle esigenze e il documento di indirizzo della progettazione, il DIP. Racchiudono un po', insomma, le intenzioni dell'amministrazione, le fattibilità, cioè le alternative, racchiudono la spesa quantificata appunto in via di massima e quali potrebbero essere le criticità che l'amministrazione si dovrà trovare ad affrontare nel momento in cui appunto affronta i livelli di progettazione. Una di queste criticità, ma insomma è sotto controllo, è che non essendoci una conformità totale a livello urbanistico, sarà necessario che questo Consiglio si esprima su o una deroga o una variante. La deroga penso sarà l'iter preferibile perché è un po' più breve, cioè molto più breve di una variante puntuale. Non mi viene in mente altro da dire, se ci sono dei dubbi, insomma, sono a disposizione.
Grazie segretario. Prego, consigliere.
Sarò un po' meno breve questa volta. Allora, apprezzo la chiarezza del testo della delibera, apprezzo anche la nuova formula legislativa che è stata trovata. Credo che il Consiglio Comunale sia corretto che intervenga in questa fase preliminare più che nel momento dell'approvazione della fattibilità tecnica, quando la progettazione è già avvenuta. Se ha un senso l'intervento politico, è giusto che sia nel momento in cui si decide cosa farne di questo edificio, più che quando c'è da approvare il costo totale e avendo già deciso cosa. Quindi benissimo la cosa. Beh, proprio su questo fronte che mi vedo un po' deluso dalla specificità e dalla chiarezza dei dettagli che ci sono nei due documenti. Ok, siamo d'accordo, era anche nel nostro programma l'utilizzo culturale dell'ex Martini, assolutamente sfondate porte aperte sul fronte di un utilizzo culturale. Quello che manca è un po' di dettaglio in più sul tipo di utilizzo culturale. D'accordo, la parte, il piano terra per la rotaliana Königsberg, l'utilizzo che si vuol fare del resto dell'edificio, compreso il piano interrato, che comunque può avere sicuramente una sua logica di utilizzo anche interessante, andrebbe, a mio avviso, visto l'investimento, specificato un po' meglio e chiarito un po' meglio. E mi spiego ancora di più, qual è il timore? L'attuale edificio ospita sicuramente le sedi di una serie di associazioni. Io ho l'impressione, ma credo che possa essere suffragata dai fatti, che questi metri quadrati siano utilizzati per poche ore alla settimana nella maggior parte dei casi, o come dei depositi. Questa cosa è parzialmente giustificabile quando abbiamo un edificio che non avrebbe un altro modo di essere utilizzato, come è il caso di un edificio antico con problemi di ogni tipo di riscaldamento, di impianti, eccetera eccetera. Quindi ok, abbiamo uno spazio che non sappiamo bene come usare o come valorizzare, lo diamo a un'associazione, se ne fa la sede, che poi viene usata 2 ore alla settimana, ha un senso. Nel momento in cui investiamo 3 milioni e mezzo di soldi pubblici in tempi in cui non è proprio banale, cioè su un bilancio di 15, quello che sono i nostri bilanci, andiamo a investire una cifra di questo tipo, mi piacerebbe che fosse chiarito dall'inizio che questi spazi devono essere effettivamente multifunzionali, non potranno essere destinati ad essere magazzini o depositi di documenti o cose di questo tipo. Magari il piano interrato sì, possono esserci gli spazi perché le associazioni hanno anche questa esigenza di spazio. I piani superiori vorrei che ci fosse più rotazione e che fosse chiarito dall'inizio, anche nel momento della progettazione, che l'accesso non sarà, o comunque gli spazi non saranno dedicati 100% a un'associazione, ma saranno degli spazi condivisi nella maggior superficie possibile. Questa era la mia idea dell'utilizzo. Già a livello di programma ne avevamo parlato di questa cosa e non ho cambiato idea, insomma.
Grazie, consigliere Pavanelli. Prego, consigliere Mazzoni.
Buonasera, grazie Presidente. E innanzitutto chiedevo al segretario in cosa consiste questa difformità urbanistica, se magari ce la può illustrare per capire un po', insomma, ecco. E in secondo luogo, quello che chiedo al sindaco è un po' questo. Ma nel momento in cui oggi ci troviamo di fronte a questa modifica che andiamo a fare, no? E perché abbiamo visto, insomma, che ci sono dei problemi strutturali dell'immobile, soprattutto per quanto riguarda i solai, non avete mai valutato l'idea come giunta, come amministrazione, di procedere eventualmente a un abbattimento dell'edificio per costruire uno nuovo, come costi, magari più moderno, più efficiente e magari, voglio dire, con le nuove tecnologie che ci sono, i nuovi materiali?
Grazie consigliere.
Allora, in merito alla difformità, diciamo, è rispetto alla scheda del centro storico che prevede per questo edificio, pur privo di interesse culturale, l'obbligo di mantenere diciamo il dimensionamento dell'edificio, che invece viene comunque sopraelevato, e gli elementi che adesso lo caratterizzano, che è la scala, diciamo l'interno dell'edificio. Quindi ci sono due piani del discorso: l'interno dell'edificio, che in realtà poi con l'intervento dovrebbe essere svuotato per creare una scala che va a servire, più funzionale, che va a servire diciamo i locali, perché pare dalla perizia che i solai siano un aggregato di vari materiali che non stanno bene insieme. E l'altra, appunto, alla sopraelevazione con delle vetrate rispetto con un locale vetrato, che è una sala riunioni di 90 posti, mi pare. E poi ovviamente sarà, nel momento in cui arriverà in futuro il dettaglio, insomma, verrà spiegato in quella sede lì.
Grazie. Prego, consigliere.
Grazie. Allora, in risposta a quanto detto dal consigliere Pavanelli, anche noi abbiamo fatto, e devo ringraziare l'assessore Martinatti e il consigliere Franzoi che ha la delega proprio su quella, su questo intervento. È già stata fatta una prima mappatura per capire quante sedi ci sono in questo momento all'interno dell'ex pretura e quante sedi ci sono anche sul nostro territorio. Come diceva il segretario, noi partiamo da uno studio dello strutturista che ci dice che l'edificio, i solai sono, non sono consoni e per cui ci potrebbe essere proprio, non come dice il consigliere Mazzoni, proprio la demolizione complessiva, ma probabilmente il perimetro rimarrà, verrà fatta una lavorazione in altezza per alzarlo di un piano, verrà fatto un efficientamento sicuramente, ma soprattutto ci sarà una scala che non sarà più laterale, se si ricorda avevamo la scala che saliva così, ci sarà una scala centrale e per cui le sedi saranno tutte intorno al perimetro dell'edificio. Concordiamo con lei che non possono essere, ci potrà essere qualche piccolo magazzino dell'associazione, sicuramente però ci sarà un utilizzo diverso perché noi in pretura abbiamo delle associazioni che usano la struttura magari una volta al mese e per cui ci saranno probabilmente delle sale dove un'associazione o due associazioni divideranno lo stesso spazio con una calendarizzazione della loro attività. Per cui noi stiamo monitorando questo, ringrazio, ribadisco il consigliere Franzoi e il vice sindaco e poi nelle prossime settimane, nei prossimi mesi sicuramente ci sarà un momento anche di incontro con voi per rendervi edotti dei prossimi passi che verranno fatti.
Qualcun altro dei gruppi? Allora, poniamo in votazione questa delibera, quindi con i lavori di riqualificazione dei beni ai fini culturali dell'edificio ex Martini. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti?
Unanimità.
Grazie. Passiamo quindi al secondo punto posto all'ordine del giorno, articoli 175, commi 1, 2, 3 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267 e successive modificazioni, quinta variazione del bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Prego, vice sindaco, assessore competente, grazie.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti anche da parte mia. Quinta variazione e ultima variazione al bilancio 2025-2027. E come sapete entro il 30 novembre si possono fare le variazioni di consiglio e quindi sostanzialmente questa qua è l'ultima, più diciamo che abbiamo come al solito verificato tutti i capitoli, chiaramente in questo momento l'abbiamo fatto in un'ottica di preparazione, in un'ottica propedeutica, diciamo sia la chiusura dell'anno ma soprattutto di preparazione al bilancio del 2026-27-28 che andremo a approvare entro il 31 di dicembre. Quindi abbiamo analizzato, come si diceva, in modo puntuale tutte le voci, soprattutto della parte straordinaria, anche della parte corrente, diciamo. Però quello che più importava era appunto la questione parte straordinaria, perché abbiamo fatto un'analisi con tutti gli uffici, soprattutto con i lavori pubblici e chiaramente la ragioneria, sulle opere che riusciremo a andare a, non dico iniziare, ma quantomeno a poter definire entro l'anno o con l'appalto o con l'affidamento, e quindi in modo da sapere già ora quello che potremo, visto che comunque il bilancio è in fase di ultimazione, perché a breve andremo in approvazione, e andare a preparare appunto questo bilancio per fare in modo di non perdere tempo sostanzialmente, lasciando magari delle risorse e allocate sui capitoli, e allora abbiamo deciso di spostarle magari sull'anno 2026 in modo da partire all'1-1 pronti con le opere. E vi faccio alcuni esempi. Vi dico, la parte corrente, diciamo, è caratterizzata, come si diceva, da una sorta di pulizia su ogni capitolo, quindi ci sono pulizie, diciamo, delle economie più ridotte, e dopo abbiamo sistemato soprattutto dei capitoli che riguardano il personale, sia per gli incrementi che ci sono stati nel 2024 per quanto riguarda l'accantonamento quota carico dell'ente per il Labor Fund, che degli aumenti appunto derivanti appunto dal nuovo contratto sottoscritto per gli stipendi del personale. Questo è il grosso delle voci, anche perché appunto in ogni missione, in ogni programma ci sono suddivisi chiaramente per competenza tutti i capitoli del personale, che sono veramente tanti. E questo per quello che riguarda la parte corrente. Poi abbiamo inserito delle entrate di parte corrente che sono arrivate nel frattempo, ad esempio è arrivato un contributo per quanto riguarda il Festival dei gruppi di lettura, per quanto riguarda la cultura, e quindi l'abbiamo inserito adesso. Abbiamo dovuto inserire in parte corrente, ma magari lo vedremo dopo nel punto, l'ultimo punto se non ricordo male, la questione della convenzione per i cani. E quindi abbiamo dovuto inserire questa spesa di 12.000 euro che trovate in parte corrente nelle uscite, ma contestualmente l'abbiamo prevista anche come rimborso nelle entrate. E quindi diciamo che sul fronte della parte corrente appunto abbiamo sistemato, le utenze erano pressoché quasi a posto, avevamo delle economie per quanto riguarda le assicurazioni, appunto il grosso riguarda il personale e altre piccole spese, però è più una variazione di economie che di spesa. Come dicevo, ecco, la parte importante riguarda appunto le uscite e di conseguenza le risorse nelle entrate della parte capitale, dove abbiamo magari modificato un capitolo. Uno di questi esempi è il contributo straordinario alla scuola materna per i condizionatori. Anziché dare il contributo si è deciso di fare noi il lavoro, quindi lo farà direttamente come manutenzione straordinaria il comune, essendo proprietario dell'immobile. E questo è quindi uno spostamento di un capitolo da un capitolo all'altro. E poi magari abbiamo deciso di posticipare dei lavori, cercando così di sfruttare magari altre risorse che sappiamo che potranno arrivare, e quindi non abbiamo impegnato la risorsa perché sappiamo che magari abbiamo margine per ottenere magari degli altri finanziamenti sull'anno nuovo. Poi abbiamo spostato interamente l'opera che riguarda la rotatoria della Ruppe, 743.000 euro, un'opera in delega, quindi abbiamo coperto al 100% dalla provincia nelle entrate, abbiamo spostato sia la voce d'entrata che la voce d'uscita perché si partirà con quest'opera nel 2026 e quindi tanto vale, anziché aspettare il bilancio, l'abbiamo già spostata. Stessa cosa per quanto riguarda il tratto di collegamento di via Carlo De Vigili, della messa in sicurezza, anche questa opera è stata spostata al 2026. E poi un altro spostamento che c'è stato riguarda il ripristino dell'area La Ruppe, l'area Selciatori. E come sapete l'avevamo destinati a luglio i soldi, le risorse le avevamo destinate con l'assestamento se non ricordo male, ma c'è una procedura e là non dipende solo da noi il fatto dell'opera, e quindi la procedura in questo momento non è pronta, quindi abbiamo deciso di stanziarle direttamente sul 26. Poi abbiamo inserito invece di nuovo un contributo alla casa di riposo per degli interventi che devono fare loro, a cui noi comparteciperemo. E bene o male, in parte straordinaria, diciamo che sono queste le cose. Abbiamo inserito 13.000 euro sugli interventi straordinari sportivi da qua alla fine dell'anno, e lavori di manutenzione sul comune. Poi abbiamo cercato di mettere delle risorse perché comunque nel mese di dicembre potrebbe anche piccole manutenzioni, ma è importante che ci siano sui capitoli. Abbiamo avuto delle economie nei lavori, ad esempio in località Piani, di 8.000 euro, quindi abbiamo subito recuperato le risorse, o di adeguamento dei vari edifici, ad esempio sull'edificio antistante la casa di riposo avevamo un'economia di 10.000 euro, quindi abbiamo cercato di recuperarle per buttarle già sul prossimo bilancio. Questa è un po' la logica. Per quanto riguarda la logica di questa variazione, per quanto riguarda il 26, anche lì qualche modifica per quanto riguarda i capitoli del personale, ma parliamo di 4.000 euro in tutto sul 26, il 27 nessuna modifica. Ecco, se vi sono domande, io e il consigliere e gli assessori siamo a disposizione. Grazie.
Grazie, assessore. Prego, consigliere Zanari.
Grazie. E volevo solo chiedervi riguardo al punto che abbiamo appena approvato sulla riqualificazione del Martini, e avete specificato che una parte dei soldi poi arriverà dalla provincia, però sappiamo già qual è la percentuale o non è ancora, non lo sappiamo ancora?
Grazie. Di te.
Allora, 365.000 euro arrivano dalla comunità di Valle, che è per il piano terra, e dalla provincia dovrebbero arrivare fra i 2 milioni e 2 e i 2 milioni e 3. Il restante lo mette l'amministrazione. Ne ha già messo una parte.
Grazie.
Grazie.
C'ero interessato.
Prego. Scusa. Prego, c'è Pavanelli.
Ero interessato alla parte corrente. Ho capito che c'è stato un aumento di risorse legato al rinnovo del contratto e degli stipendi. Volevo capire che dimensione aveva in percentuale o in valore assoluto, insomma, poi per capire, immagino che questo provocherà un impegno permanente anche per gli anni futuri legato alla parte corrente. Volevo capire di quant'era più o meno.
Sì, prego, assessore.
Allora, l'incremento sugli stipendi del nuovo contratto sottoscritto è del 6% circa, e però verrà finanziato dalla provincia, questo sicuramente al 100%. Mentre per quanto riguarda la quota del Labor Fund, l'incremento che c'è stato a carico dell'ente del Labor Fund è l'1%.
Grazie, assessore. Altri? Nessuno va a prendere la parola, quindi pongo in votazione il punto numero 2, ovvero la variazione al bilancio di previsione finanziaria 2025-2027. Voti favorevoli, contrari, astenuti?
Quindici favorevoli e due astenuti.
Grazie. Quindi votiamo anche per l'immediata eseguibilità del provvedimento. Voti favorevoli, contrari, astenuti?
Stessa votazione. 15 favorevoli, 2 astenuti.
Grazie ancora. Siamo quindi al terzo punto posto del giorno, nomina della revisione dei conti per il periodo 2026-2028, articolo 206 e seguenti del codice degli enti locali della regione Trentino Alto Adige, legge regionale 3 maggio 2018 numero 2. Prego, assessore.
Sì, portiamo oggi il rinnovo, vi proponiamo il rinnovo del revisore, la dottoressa Patrizia Filippi. Ha già fatto appunto 3 anni con noi, nell'incarico era prevista la possibilità di rinnovare, e quindi noi vi chiediamo di lo portiamo in delibera, così col rinnovo di altre 3. Possono fare un rinnovo solo, quindi eventualmente questo è l'ultimo mandato qua in Comune Mezza Lombardo, dura 3 anni. Grazie.
Grazie a lei. Poniamo in votazione allora questa nomina del revisore dei conti per il periodo 2026-2028. Voti favorevoli, contrari, astenuti?
17 favorevoli.
Grazie consigliere. Passiamo quindi al quarto punto posto dal giorno, ovvero l'approvazione del schema di convenzione per ridisciplinare i rapporti amministrativi e finanziari con il Comune di Trento per la fruizione dei servizi offerti dal rifugio per cani del capoluogo, recupero cani vaganti, servizio di cura, mantenimento e custodia. Parla il segretario?
Sì. Sì, mi viene chiesto, diciamo, perché è una questione, l'accordo è una scelta di merito ovviamente con un altro ente, ma che fa seguito ad un accordo già avvenuto, anche se siamo rimasti scoperti sul servizio di custodia, di accalappiamento, il servizio di custodia e cura dei cani randagi, in quanto è scaduta la precedente convenzione col Comune di Trento e il Comune di Trento ha avviato le sue procedure e ha avuto questo lasso di tempo di un paio di mesi di scopertura prima di riproporci, di riuscire a riproporci la convenzione. Scopertura che per la quale è avvenuta, ma questo insomma poi lascerò, cioè qualcun altro parlerà magari dei cani che nel frattempo sono stati accalappiati, sono stati diciamo prelevati perché in condizioni di salute non ottima, diciamo così, quindi in questo momento abbiamo questa proposta di convenzione col Comune di Trento che fa seguito a quello di prima con un tariffario in parte aggiornato che prevede un costo di accalappiamento di 68 euro più un costo, un costo giornaliero di 6 euro e 68 per i cani randagi non diciamo privi di proprietario, quindi privi di microchip fondamentalmente, e di 20 euro al giorno per i cani randagi dotati di microchip, ai quali poi, per i quali è possibile fare rivalsa sul proprietario. Il rapporto comunque è tra il Comune e il Comune di Trento, cioè tra il Comune di Mezzo Lombardo e di Trento, a cui il Comune di Trento fatturerà e quindi sarà compito poi del Comune di Mezzo Lombardo andare a recuperare i soldi. E, la particolarità cos'è? Che ovviamente Trento garantisce la disponibilità, o diciamo questo servizio, fino alla disponibilità dei posti liberi, perché comunque lo fa con altri enti nel raggio di 20 km dal capoluogo, per cui nel caso in cui a convenzione vigente non ci fosse la disponibilità di posti, il Comune si deve orientare con altre soluzioni, come peraltro è stato inserito in delibera, quindi con possibilità di attivare un servizio che trova disponibile sul territorio diverso da quello che può fornire, che non può fornire Trento in quel momento lì. La durata è 3 anni ed è previsto che non vi sia più un rinnovo, per cui o andrà ricontrattata, però bisognerà vedere se c'è ancora la disponibilità del Comune di Trento al futuro rinnovo. Detto questo, credo di aver detto le cose principali.
Grazie segretario. Prego consigliere Zenari.
Grazie. E, beh, sicuramente non ci voteremo contrari a questa cosa, anzi ben venga, se qualcosa funziona è bene rinnovare. E, mi chiedevo solo alcune cose, magari sapete rispondermi. E, vabbè, ovviamente abbiamo visto che appunto c'è questa differenza di tariffa per i cani con proprietario, quindi microchippati oppure no, quindi in questo caso il Comune, se ho capito bene, deve anticipare i soldi a Trento e poi all'onere di andare a gestire il rapporto con il rapporto economico con i legittimi proprietari successivamente, quindi questo, cioè, il rischio è di fare un po' da banca e da tramite in questo senso. E aggiungo alcune cose poi dopo così mi può rispondere tutto in una volta. E poi sicuramente utile andare a riproporre questa cosa visto che è possibile, poi magari in un futuro, una volta che non si potrà più rinnovare, potrebbe essere utile andare a capire innanzitutto, vabbè, anzi, in un primo momento adesso andare a capire dove andare a appoggiarsi se questi posti dovessero essere riempiti, quindi Canile di Rovereto, non lo so, insomma, andare a scaricare da altre parti e se questa cosa è già in essere, per esempio. E, mentre invece in futuro capire se è possibile realizzare una specie di rifugio di valle, cioè andarne a parlare con la comunità di valle e vedere se è possibile, se è necessario, insomma, se ci sono le esigenze, i numeri di farne uno di zona, insomma. Grazie.
Scusa consigliere, l'ho chiamata due volte con un altro nome, chissà perché, sarà anche l'età, ma sì, beh, era sempre una donna posizionata al suo posto, ogni tanto mi trae in inganno, ma l'altro giorno in una riunione ho chiamato il nome di un parroco, col parroco di prima, no? Cioè, capita.
Grazie, non si preoccupi, non, ma se posso farvi ridere, sono abituata a sentirmi chiamare Wendy dai miei genitori, che è il cane, quindi guardi, questo è proprio l'ultimo dei miei problemi.
A beneficio di chi ascolta, mi chiamo Paolo Chiarenza, sono segretario generale. Confermo. Allora, sul discorso del fare da banca o meno, no, nel senso che il Comune di Trento fornisce un servizio che noi dobbiamo pagare. E nel caso in cui non si trovi il proprietario, è un rapporto tra Comune di Mezzolombardo e Trento, quindi viene pagata la prestazione direttamente. Dove invece c'è il proprietario, diciamo così, non si può pretendere che il Comune di Trento fornisca il servizio e poi insegua anche i creditori, cioè i debitori, diciamo. E quindi questo, siccome il servizio è reso al Comune di come ente proprio, sarà il Comune di Mezzolombardo che insegue i propri debitori, insomma. Quindi, per altre soluzioni c'è quella in essere in questo momento, poi per il resto e futuro questa è la politica, non mi ci metto.
Prego, su sindaco.
No, proprio ad integrazione di quanto aveva detto prima il segretario, noi abbiamo vissuto recentemente proprio un tema dove non c'era la possibilità di avere un posto nel canile di Trento, e c'era un sequestro fatto da parte della Procura Repubblica, per cui sul territorio comunale, per cui chiaramente l'onere passa al Comune di Mezzolombardo, e per cui noi abbiamo avuto, e devo anche ringraziare il gestore della Easy Dog dei Sorni, il quale è riuscito prontamente nel giro di 3 ore a venire insieme ai vigili del fuoco, la polizia locale, a calappiare i cani, e attualmente sono in dimora presso la pensione, chiaramente hanno un costo anche non da poco, insomma siamo in attesa che si avviino tutte le procedure per capire cosa dovremo fare poi, anche perché, come giustamente dice il segretario, la fattura di Isidog arriva al Comune di Mezzolombardo e poi il Comune di Mezzolombardo dovrà capire su chi andare a fare rivalsa. Oltretutto, sul tema anche degli animali, abbiamo anche dovuto chiedere a un veterinario che faccia la visita a questi animali, che chiaramente erano probabilmente anche sprovvisti di vaccinazioni recenti, e quando sei in una struttura dove c'è anche il pensionamento da parte di privati che lasciano il proprio cane, c'era anche un tema di problematiche sanitarie, e per cui è stata fatta anche una visita, vaccinazioni e tutte le cure, perché c'era qualche cane che aveva anche qualche problema, e per cui oltre al pensionamento dovremmo pagare anche quello che sono state le cure e le visite che sono state effettuate su questi 7 maremmani.
Grazie Sindaco del chiarimento. Nessun altro prende la parola, quindi poniamo in votazione l'approvazione dello schema di convenzione per disciplinare i rapporti amministrativi e finanziari con il Comune di Trento per la fruizione dei servizi offerti dal rifugio dei cani e tutto quello che ne consegue. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti?
17 favorevoli.
Procediamo anche per l'immediata eseguibilità del provvedimento. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
17 favorevoli.
Grazie. Prima di chiudere un'informativa, così a titolo indicativo, il prossimo consiglio si terrà, dovrebbe tenersi il 23 del 12, col punto unico all'ordine del giorno che è il bilancio. 23.
Il bilancio
che poi se non c'è qualche...
ci serve il piano di protezione civile.
Ok, ma quelle...
le partecipate.
Vabbè,
partecipate.
Ci vedremo sì. Prima in commissione,
forse
poi...
una convenzione del PGZ. Quindi sono cose che sono maturate praticamente oggi.
Vabbè. Comunicheremo. Prego. Sì, anche. È tradizione. Non so, era ancorata ancora quando il presidente. Lascio per.
Ma sai chi è o no?
Sì. Grazie signore a tutti, buona serata ancora. La seduta è tolta alle 20:55.